vincere l'Europeo è bellissimo e lo sarebbe stato in qualsiasi caso. Vincerlo al termine di un percorso così qualitativo è stato doppiamente bello per quanto mi riguarda.
Benvenuti a Decode the Game, il video podcast di Soccerment attraverso il quale andremo a decodificare il gioco più bello del mondo. Lo faremo attraverso i dati, perché ci permettono di oggettivizzare la performance e andare oltre al risultato e a quello che vediamo con i nostri occhi. Insieme a me ci sarà sempre Alberto, data scientist di Soccerment. Ciao Albi, come stai?
Tutto bene, tutto a posto, grazie Nick. Tu come stai?
Carico. Carico perché siamo al quarto episodio, veniamo da due episodi dove ci siamo divertiti a immedesimare direttori sportivi, talent scout, sempre con il nostro approccio data driven, mentre oggi andremo ad approfondire la figura del match analyst e soprattutto andremo a vedere un utilizzo in campo proprio dei dati e lo faremo insieme ad Antonio Gagliardi. Ciao Antonio.
Ciao Nicolò, ciao Alberto, ciao a tutti, è un piacere essere qua con voi.
Antonio, per quei pochi che ancora non lo conoscessero, potremmo definirti un pioniere della match analysis in Italia. Sei allenatore professionista, sei stato uno dei primi analisti e poi collaboratore della Nazionale Italiana di Calcio per circa 12 anni, per poi lavorare con Juventus e Karagümrük in Turchia, se non sbaglio.
Sì, tutto corretto.
Pronuncia giusta. Sei un esperto di tattica, hai uno dei primi a iniziare ad unire la parte tattica e di dati ed ultimamente stai anche conducendo su DAZN Like Tattico.
Presentazione perfetta.
Ho dimenticato qualcosa?
Credo di no.
Perfetto. Sei anche alla seconda presenza nel nostro podcast di Soccerment. La prima risale al 2020. Ho avuto stamattina l'opportunità di riascoltare la puntata e l'ho trovata ovviamente molto interessante, ma ancora super attuale. In quella puntata analizzavi la differenza che c'è tra, e che di cui parlavi tu, la differenza tra assist e assist vincenti, il concetto dei passaggi chiave e anche una disamina sul tema di analizzare le performance e le prestazioni di un allenatore tramite anche degli indici di rendimento.
Sì, assolutamente. Mi ricordo quando l'abbiamo girata, mi sembra ci fosse, era periodo Covid, e conoscevo già Soccerment, però diciamo che eravamo all'inizio di questo poi nostro rapporto che si è creato, ed è stata una puntata, credo piacevole, un po' come una presentazione generale, no? di tutto quello che poteva essere allora il mio lavoro e un po' le mie idee sui dati. Sono contento che parte di esso sia ancora attuale.
Assolutamente sì, infatti io invito chi ci sta ascoltando e guardando a recuperare la puntata, perché ti permette anche di avere un'introduzione al tuo percorso fino a quando sei arrivato a lavorare con la Nazionale già nel 2020-2021. E io infatti partirei da qua e ti chiederei, dato che in questi giorni, 2 anni fa, stavamo festeggiando l'Europeo, vorrei chiederti di farci rivivere un po' insieme a te le sfide e le emozioni che hai provato durante quel bellissimo percorso.
Eh sì, sono passati 2 anni da quello che probabilmente è stato l'avvenimento più bello della mia carriera professionistica. È stato un sogno che il mister e i ragazzi hanno fatto vivere, credo, a tutto il paese, e anche a noi dello staff che eravamo lì con loro a lavorare. Secondo me la cosa personalmente che mi è piaciuta di più di quell'estate è stata è stato un po' un completamento di un percorso. Nel senso che è chiaro che la performance nel torneo è stata di altissimo livello, anche aiutati dagli episodi, perché poi abbiamo vinto semifinale e finale ai rigori, anche se poi credo che nel corso del torneo abbiamo comunque dimostrato di potercela giocare. Però non è un torneo che nasce da un singolo mese dove tutto è andato bene, ma è stato un percorso che il mister ha creato fin dall'inizio, perché mi ricordo la conferenza di presentazione in cui il mister dice sono qua per vincere l'europeo. Mi ricordo i discorsi che ha fatto alla squadra fin dal primo giorno, e dunque questo percorso con una creazione di una squadra di un certo tipo, un modello di gioco di un certo tipo e anche alcune cose che dopo un po' ci sono sembrate scontate e adesso ci sembrano quasi passate. Faccio un esempio, il triangolo Jorginho-Verratti-Insigne, quando è arrivato il mister non erano affatto scontate. Jorginho e Verratti Insigne avevano giocato insieme in tutti gli anni precedenti alla nazionale una sola volta in amichevole grazie a Gigi Di Biagio, che aveva avuto per primo questa intuizione. Ma ce ne sono tanti di esempi del genere. Barella, che adesso ci sembra normale che sia una colonna della nazionale, il mister l'ha reso un titolare fisso della nazionale quando era ancora al Cagliari. Questo se vogliamo parlare di singoli giocatori e di caratteristiche. Poi c'è stato tutto un percorso tattico che il mister, con l'aiuto del suo staff e di tutti noi, è riuscito secondo me a concretizzare. Il portare un'idea di gioco e un modello che è quello del calcio posizionale, che in Italia non si era ancora visto con continuità. Sicuramente c'erano già state alcune esperienze, il primo in Italia è stato probabilmente Paolo Sousa alla Fiorentina, però portarlo con così forza nella nazionale e avere poi la fortuna e la bravura di contemplarlo con un risultato di così alto livello è stato doppiamente bello, perché per sintetizzare un po' il mio pensiero, vincere l'europeo è bellissimo e lo sarebbe stato in qualsiasi caso, vincerlo al termine di un percorso così qualitativo è stato doppiamente bello per quanto mi riguarda.
È molto interessante questo aspetto che ci dici, appunto, di continuità anche nelle giovanili con il lavoro di Di Biagio poi portato avanti da Mancini. E quindi partirei entrando nel vivo della, diciamo, del tema un po' più tecnico della puntata, e quindi qual è l'idea di Match Analysis e come avete sviluppato questa disciplina nel corso degli anni, sia in nazionale che come si è sviluppata anche in Italia e differenze rispetto ai campionati stranieri.
Non possiamo non parlare di nazionale giovanili senza nominare anche il gran lavoro che ha fatto Maurizio Viscidi come coordinatore nazionale giovanili, sia come continuità tecnico-tattica rispetto ad alcuni argomenti di cui abbiamo parlato, e sì anche per quanto riguarda la Match Analysis, perché lo sviluppo che ha avuto la Match Analysis in Italia e in federazione è dovuto anche al lavoro e al fatto che Maurizio ci abbia creduto così tanto, perché da coordinatore è stato uno dei primi a voler inserire gli analisti in tutte le nazionali giovanili, a portare gli analisti all'interno degli staff e dunque a riconoscergli in qualche modo un certo tipo di importanza. Fra l'altro Viscidi con me è stata la persona con cui io ho creato il primo corso per video analisti e per match analyst. Il percorso è stato, finché lo vivevo mi sembrava molto naturale, poi riguardandolo adesso indietro e anche sentendo spesso tanti colleghi, alcuni più esperti, altri più giovani, che riconoscono in quel percorso un'importanza per tutto il movimento, credo sia stato un percorso interessante anche a livello proprio europeo, internazionale, e i riconoscimenti che ci sono arrivati e ci arrivano ce lo dimostrano. Ultimo, la Federazione Polacca ha lanciato adesso un corso per analisti e due degli ospiti di questo nuovo corso polacco siamo stati io e Filippo Lorenzo, che adesso è responsabile Match Analysis dell'Inter, ma che insieme a me, diciamo, che ha creato tutto il percorso federale. E dunque è stato un qualcosa che è cresciuto, non voglio dire giorno dopo giorno, ma mese dopo mese, sicuramente anno dopo anno. La figura degli analisti, prima nella Nazionale A, nell'Under 21, Nazionale Femminili, poi con Maurizio Viscidi nelle Nazionali Giovanili, il riconoscimento della figura con la creazione del corso a Coverciano sicuramente ha dato grande lustro e possibilità di crescita, e le squadre poi grazie anche al grande lavoro che c'è stato da parte degli altri match analyst più esperti, non so, parlo di Scirea alla Juve, Beccaccioli alla Roma, Iodice all'Udinese, Salzarulo all'Inter, all'Avena alla Lazio, Simone Baggio, e sicuramente mi starò dimenticando altri, Luciano Vulcano, Gianmarco Pioli, quelli che hanno iniziato da tanti anni a fare questo lavoro, ha fatto sì che le squadre abbiano un po' seguito la federazione, e dunque poi i top team hanno iniziato ad avere non più uno o due analisti, ma hanno iniziato ad avere 3, 4, 5 analisti, ed arriviamo al 2023, dove appunto le grandi squadre hanno team di 7-8 analisti, non tutti per la prima squadra, comprese le giovanili e le femminili, e anche ormai la medio o piccola squadra di Serie A ha almeno un paio di analisti. 10 anni fa era impensabile pensare che in Serie A in totale ci fossero così tanti analisti.
E stando qui, ogni analista ha una funzione specifica? Cioè, com'è una giornata di lavoro tipica di un membro del team di Match Analysis di un club di Serie A o di una nazionale?
È una giornata impegnativa, okay. Innanzitutto. Dipende se è un post partita e dunque analizzi la partita appena giocata, o se è già in preparazione di una gara da giocare il sabato o la domenica successiva. Sostanzialmente cambia il contenuto se devo analizzare la mia gara o se devo analizzare le gare degli avversari. Non cambia tantissimo la modalità di lavoro, perché si tratta comunque di guardare i video, analizzare i dati e sostanzialmente, io dico sempre, riportare il tutto a un contesto tecnico-tattico, che sia poi di analizzare la mia gara o che sia di cercare di identificare i punti di forza e debolezza degli avversari.
Anche perché penso che dopo questa fase di analisi, una parte magari, non dico difficile, ma comunque in cui bisogna essere bravi, anche quella di tradurre al mister o anche ai calciatori, quando c'è il momento del colloquio one to one, tradurre poi tutte le analisi e gli insights che hai raccolto.
Assolutamente, diciamo che il lavoro dell'analista, più in generale dei collaboratori di un allenatore, ha queste due facce. Una prima parte è quella dell'analisi, in cui devi essere, parliamo dell'analisi dell'avversario, devi essere bravo ad analizzare l'avversario e a individuare appunto i punti di forza e di debolezza. La seconda fase è quella della sintesi di tutto questo lavoro e di riuscire a comunicare tutto questo lavoro. E non è detto che la stessa persona sia brava o brava nella stessa misura in entrambe le fasi. Una persona può essere un ottimo analista e avere però meno competenze nella sintesi e nella comunicazione di tutto quello che ha analizzato, o il contrario, essere molto bravo a sintetizzare e comunicare, però avere un po' meno competenze dal punto di vista tecnico-tattico. È chiaro che avere entrambe queste facce fa di te un collaboratore di un livello importante. E personalmente la seconda parte, quella che riguarda appunto il sintetizzare tutta l'analisi e riuscire a comunicarlo in un certo modo sia all'allenatore che alla squadra, è una di quelle che mi affascina di più e su cui secondo me c'è molto da imparare. Ultimamente cito sempre un'intervista rispetto a questo aspetto di Luis Enrique, in cui lui parla di come negli ultimi anni si sia reso conto di voler ridurre al minimo le riunioni video con la squadra agli aspetti veramente importanti, e dice che tante volte un allenatore effettua riunioni video molto lunghe più per se stesso che non per i giocatori, ma più per se stesso, per poi dire la domenica sera dopo la partita, quando magari si è subito un gol, eh sì, ma io gliel'avevo detto. Però poi dice Luis Enrique in questa intervista che il sì, io gliel'avevo detto, alla fine si traduce in poco sul campo. E dunque Luis Enrique dice: io voglio dirgli le cose che poi realmente loro sono in grado di tradurre in campo. E dunque cerco di sintetizzare il più possibile. E chiude questo bel intervento citando un proverbio spagnolo, dicendo: se avessi avuto tempo, ti avrei scritto una lettera più corta. Ed è bellissimo, perché secondo me è una metafora perfetta del nostro lavoro, perché ormai con le piattaforme che abbiamo a disposizione, sia video che dati, è molto veloce il lavoro di creare un report. Io devo analizzare la Spagna di Luis Enrique, vado sulla piattaforma di Soccerment e prendo tutti i dati della Spagna. Vado su una piattaforma video e prendo tutti i gol fatti, tutte le occasioni da gol fatte e subite della Spagna. In un'ora ti ho creato un report molto lungo con tutti i dati della Spagna, e se io ti metto dentro tutti i gol fatti, occasioni da gol fatte, tutti i gol subiti, occasioni da gol subiti in stagione, anche un report video molto lungo sulla Spagna, e c'è sicuramente tutto della Spagna in quel report lì. Ma che lavoro io ho dato al mio allenatore? Che informazioni gli sto dando e come lui poi può trasmettere queste informazioni alla squadra? E invece il lavoro chiaramente non è questo. Io devo andare sulla piattaforma dati di Soccerment e scremarmi tutti i dati e capire quali sono i dati che identificano il gioco della Spagna, quali sono i giocatori che hanno dei dati positivi come punti di forza, i giocatori che hanno dei dati negativi come punti di debolezza. E la stessa cosa devo fare al video. Io devo guardarmi tutti i gol fatti, tutte le occasioni di gol fatti, tutti i gol subiti, tutte le occasioni di gol subiti. Devo guardarmi partite intere della Spagna e magari creo un video che poi è solo di 3 minuti. Però in quei 3 minuti c'è quello che secondo me è realmente importante della Spagna. È chiaro che quel video di 3 minuti è un lavoro di giorni, mentre il video di cui parlavamo in precedenza di 40 minuti è un lavoro di un'ora. E dunque questo è il proverbio che cita Luis Enrique: se avessi avuto tempo ti avrei scritto una lettera più corta, perché ci vuole tempo e qualità per riuscire a sintetizzare.
No, io sono molto fortunato perché Albi con me è bravissimo, quindi sa fare sia la parte di analisi sia la parte di spiegazione, perché per far capire a me certe robe eccetera, e poi anche quando fa tutte le analisi, per esempio le scorse 2 puntate, a me arriva la data visualization finale, quindi con le barre o le chart, così non sbaglio, mi smette anche i colori diversi. Quindi diciamo, Albi, grazie mille, perché da come parla Antonio sei un super data scientist.
Ah, è un lavoro congiunto di tutto il team, non sono solo io sicuramente. E collegandomi al discorso appunto dati e analisi video, volevo chiederti appunto tu da quale parte parti, nel senso parti dal dato e poi vai a vedere i video quando devi analizzare degli avversari, oppure invece fai un po' il contrario, e come si integrano poi, come dire, la parte video e la parte tecnica per poi andare a creare e capire qual è lo stile di gioco di una squadra?
Allora, domanda interessante, e ne ho parlato altre volte. Su questo non voglio entrare in polemica con i miei colleghi, perché rispetto chiaramente le modalità di lavoro di tutti e le opinioni di tutti, però la penso diversamente, direi al contrario di quasi tutti i protagonisti del mondo del calcio, soprattutto in Italia. Perché in Italia, che tu senta parlare un allenatore, un collaboratore, un analista, uno scout, quando parlano dei dati, anche le persone che utilizzano i dati utilizzano sempre frasi del tipo: sì, i dati li utilizziamo, ci aiutano a confermare quello che abbiamo visto, e dunque fanno capire che l'approccio è quello di vedere le cose, che sia il video o che sia magari allo stadio, e poi attraverso i dati avere o meno una conferma di quello che hanno visto. Per me è l'esatto opposto. Esatto. Io parto sempre prima dal dato per poi andare a vedere le cose al video, quasi sempre, o se devo andare allo stadio a vedere un giocatore, una partita, e insieme, da dove sono partito dal dato e dal video, costruirmi la mia idea tecnico-tattica sul giocatore o sulla squadra. Non ricordo la citazione precisa, però Arthur Conan Doyle diceva che non bisogna mai alterare la teoria rispetto ai fatti, e secondo me è questo quello che viene fatto quando il dato lo guardo dopo, perché guardandolo dopo io vado già a cercarmi quello che ho già visto. Però non vorrei sembrare presuntuoso, ma se io ho già visto una cosa non mi interessa che il dato me la confermi, perché se l'ho già vista credo che dopo un po' di anni di esperienza di essere abbastanza sicuro di quello che ho visto. Dunque io il dato perché lo utilizzo al contrario? Perché partendo dal dato cerco di capire alcune cose che magari mi sarebbero sfuggite vedendo solo la partita. E dunque io parto dal dato e mi prendo i miei riferimenti, che sia l'analisi di una squadra o di un giocatore o anche l'analisi della mia partita. In quel caso là, l'analisi della mia partita chiaramente l'ho già vista allo stadio perché ero lì, però prima di rivederla al video mi scarico prima tutti i dati. Perché? Perché il dato mi evidenzia qualcosa che magari quando vado a vedere la partita mi sarebbe potuto sfuggire. Faccio un esempio banale, devo analizzare una squadra e vedo subito che ha grandi numeri su, anzi faccio il contrario, che ha pessimi numeri sul pressing in base a tutti gli indici di pressing, alle palle recuperate offensive e altri indici specifici, vedo che è nelle ultimissime posizioni in classifica per pressing. Quando inizio a vedere la partita, anche se c'è qualche pressione sporadica di questa squadra, io già la vedo con un occhio diverso, so che non è una loro caratteristica principale. Se fossi partito dal video rispetto al dato, magari mi sarei già potuto far portare fuori strada sotto questo punto di vista. E dunque è un po' questo il mio approccio al dato, sempre cercando di ricondurre il tutto a il contesto tecnico-tattico. Cioè io dico sempre che qualsiasi lavoro uno faccia all'interno di uno staff tecnico, il suo obiettivo è cercare di capire il più possibile dal punto di vista tecnico-tattico di quello che sta succedendo in campo, cercare di capire il più possibile di uno sport estremamente complesso, molto complesso, uno sport situazionale come il calcio. E dunque perché io utilizzo i dati? Utilizzo i dati per avere più informazioni su questa codifica del contesto tecnico-tattico di una gara.
Che aggancio! E a proposito anche quindi di like tattico e di tattica, so che Albi voleva approfondire insieme a te soprattutto il tema del pressing, sia dal punto di vista del dato e quindi nel contesto tecnico-tattico.
Sì, è interessante soprattutto il tema del pressing, perché l'anno scorso, con qualità di football advisor di Soccerment, siamo arrivati a una metrica di pressing che è il build-up disruption percentage, che va a identificare quella che è l'efficienza del pressing. Appunto, volevo chiederti qual è stato un po' il percorso e l'esigenza di arrivare a questa metrica.
Sì, grazie anche al lavoro di Roberto Angioni, a capo del team di Soccerment. Secondo me abbiamo creato una metrica interessante, perché il pressing prima di questa metrica sostanzialmente veniva misurato attraverso due indicatori. Uno più semplice, che è palle recuperate nell'ultimo terzo o nella metà campo offensiva, e un altro che è il PPDA. PPDA, io non sono un grande fan del PPDA, nel senso che spesso ha sicuramente un qualcosa che corrisponde a quello che succede in campo, però secondo me non riesce a registrare così bene tutto quello che succede. I recuperi offensivi, che sia nell'ultimo terzo, che sia a metà campo offensiva, sono secondo me un indicatore importante. Il BDP ci aiuta sotto un altro aspetto, cioè c'era venuto in mente che tante squadre, soprattutto in Italia, quelle che giocano uomo contro uomo, diciamo il modello Gasperini, e dunque erano l'Atalanta appunto di Gasperini, il Torino di Juric, l'anno scorso c'era il Verona di Tudor, queste squadre qua tante volte, venendo a pressarti molto forte in alto sul campo uomo contro uomo, fra virgolette ti mettevano talmente tanta paura che tu calci la palla e poi il recupero avviene nella tua metà campo. E dunque se noi registriamo solo il recupero offensivo a metà campo avversaria, sembra che non ci sia stato pressing, ma in realtà quel lancio è figlio appunto di una pressione molto forte di queste squadre, solo che a differenza di altre tipologie di pressing, quello uomo contro uomo appunto del modello Gasperini non ti lascia scampo e dunque fai anche più fatica a costruire e magari a perdere il pallone lì, non ci rinunci e lanci. Dunque abbiamo detto come provare a misurare comunque questo pressing che non porta a un recupero alto ma che è un indice di una pressione molto forte nel campo. Ho detto facciamolo all'incontrario, perché se queste squadre che affrontano l'Atalanta o il Torino lanciano così tanto, troveremo dei dati che ci daranno la conferma che lancino così tanto. E dunque il BDP altro non è che un indicatore che cosa misura? Misura la differenza di percentuale di positività dei passaggi avversari. Dunque banalmente e in maniera più semplice rispetto a quello che poi tecnicamente è effettivamente l'indicatore, se l'Inter ha l'88% di passaggi riusciti, quando gioca contro l'Atalanta di Gasperini quell'88% scende all'82%. Quel 6% in meno che ha avuto nella partita è figlio del fatto che l'Atalanta di Gasperini ha talmente distrutto la costruzione dell'Inter che gli ha fatto perdere 6 punti percentuali. Facciamo tutte queste serie di valutazioni di prove e poi viene fuori che l'anno scorso il BDP, il Torino di Juric, cioè prima in Europa, sporca quasi per il 10% il gioco avversario. Torino, Atalanta e Verona erano le prime tre in Italia. Altre squadre molto forti in Europa erano Liverpool di Klopp piuttosto che il Celta Vigo e altre. Quando tu pensi a un indice e poi nei risultati ti trovi qualcosa che visivamente avevi delle conferme, vuol dire che la strada probabilmente è quella giusta.
Tra l'altro è interessante perché quest'anno abbiamo a livello di campionati europei la squadra con il BDP più alto da quando andiamo a misurarlo, che è il Cercle Brugge di Miron Muslic, che è da 2 anni nella squadra belga e da 2 anni diciamo è in top 10 per questo valore. E altri ci sono proprio a livello di stile, si vede, si identifica bene lo stile di pressing di questa squadra. Ad esempio il Leibar di Mendilibar, che poi adesso è nato al Siviglia nell'ultima stagione, si vede che è stato per più anni a livello di...
Queste sono chicche da nerd,
Siamo un po' da che se dobbiamo anche dare un po' di contesto. Ad esempio il Cercle Brugge ha il valore più alto, che è 14.5, quindi in media fa sì che la squadra avversaria completi quasi il 15% in meno dei passaggi nella fase in cui andiamo a misurare il pressing.
Sono tantissimi.
È veramente un pressing molto intenso. E poi è appunto interessante vedere come ci sono delle squadre che nel corso degli anni, soprattutto degli allenatori, che portano e riescono a trasmettere questa fase.
Assolutamente. La cosa bella rispetto a questo è che ci sono dei dati che identificano gli allenatori. Ci sono dei dati che gli allenatori si portano in giro squadra dopo squadra. E poi un'altra cosa secondo me interessante del BDP è che ci sono delle squadre che al contrario hanno un BDP negativo, cioè cosa vuol dire? Che quando affronti quella squadra lì, magari questi sono gli esempi positivi, sono sempre più belli da fare, dunque, però in generale ci sono delle squadre che quando affronti quelle squadre lì aumenti la tua percentuale di passaggi positivi perché la loro pressione è talmente bassa che tu giochi meglio, fra virgolette.
Sì, può anche essere appunto una scelta.
Una scelta stilistica, non è per forza qualitativa.
Sì, diciamo che è anche una metrica di stile, appunto il fatto di cercare di tenere un BDP più basso. E a livello europeo il BDP più basso, da quando misuriamo questo dato, è del Cadiz del 2020 di meno 5.5, quindi fa sì che gli avversari in generale completino più passaggi.
Assolutamente.
Invece Antonio, aprirei un ultimo tema insieme a te. Premetto che ovviamente la domanda me l'ha passata Alberto per farmi sembrare più intellettuale e vorrei chiederti qualcosa in più sull'ultimo articolo che è uscito su Ultimo Uomo, che è scritto da comunque un titolo importante che è "Sta finendo l'era del gioco di posizione".
Sì, è stato diciamo l'ultimo mio lavoro, gli ultimi mesi li ho un po' concentrati rispetto a queste analisi. In realtà poi io parlo di evoluzione del gioco di posizione, poi i titoli sono sempre più forti rispetto spesso al contenuto. Perché parlo di evoluzione del gioco di posizione? Io sono stato un grande fan del gioco di posizione, poi grazie al lavoro di Roberto Mancini ci ha portato il titolo europeo, no? Ne facevo riferimento prima. Cosa sta succedendo negli ultimi anni? Negli ultimi anni sta aumentando il pressing delle squadre e sta aumentando il pressing uomo contro uomo. Il pressing uomo contro uomo limita molto il gioco di posizione, perché il gioco di posizione si basa tantissimo sulla costruzione da dietro, sulla superiorità, quel più uno per trovare sempre l'uomo libero, non saltare i reparti e riuscire tramite l'uomo libero a progredire nel campo. Il pressing uomo contro uomo ti impedisce questo, ti obbliga a essere più verticale, non riesci a trovare quel più uno e dunque in qualche modo snatura un po' il gioco di posizione e fa sì che il gioco di posizione debba trovare altre soluzioni. Comunque per quello io parlo di evoluzione del gioco di posizione. Finché sta succedendo questo, nel frattempo emerge un altro grande modello di gioco che nell'ultimo periodo sta prendendo forma e forza, che è quello un po' del gioco relazionale, un gioco che qualcuno definisce aposizionale, cioè dove il rispetto delle posizioni è meno scientifico, perché nel gioco di posizione è quasi scientifico rispetto delle posizioni, ed è un po' più basato sulle relazioni dei giocatori. Diciamo che il primo a parlarne in maniera esplicita e dunque un po' a essere considerato il teorico di questo gioco è il brasiliano Diniz con la Fluminense. Però in realtà abbiamo esempi anche in Europa, e non me ne venga la Fluminense, ben più importanti della Fluminense, perché per esempio Real Madrid di Ancelotti è stata una squadra che ha vinto tanto, così come Real Madrid di Zidane, essendo molta meno vincolata alle posizioni rispetto al gioco di posizione del Manchester City piuttosto che del Bayern Monaco o di tante altre squadre. E dunque un po' nell'articolo io mi domando non tanto se è meglio un modello rispetto a un altro, ma viste le difficoltà di uno dei due modelli, cioè quello posizionale, rispetto a questo sempre crescente pressing uomo contro uomo, non è che il gioco posizionale può prendere qualcosa dal gioco relazionale per riuscire ad evolversi e a trovare delle contromosse rispetto al pressing uomo contro uomo? Perché poi in generale, e cerco di andare alla conclusione, questo è stato anche motivo di discussione negli ultimi giorni a Coverciano, qual è il succo di tutto il discorso? È che l'evoluzione di uno sport, e lo vediamo benissimo nel basket NBA, ma è simile secondo me anche nel calcio, avviene sostanzialmente grazie a che cosa? Grazie al fatto che le difese si comportino in un certo modo, e per difesa intendo non una singola squadra, intendo un trend difensivo, si comportano in un certo modo, l'attacco capisce cosa la difesa vuole fare e dunque cerca di trovare le soluzioni per sconfiggere quella tipologia di difesa. A quel punto là la difesa si riaggiorna perché deve fermare quella tipologia d'attacco. L'attacco si riaggiorna nuovamente e questo crea evoluzione. È chiaro che queste sono dinamiche che ci mettono anni. Una volta ci mettevano 5-10 anni, adesso con la velocità della comunicazione, dei video immediati, ci mettono meno, ma comunque ci mettono anni. E dunque, senza andare, e questa storia qua non l'abbiamo analizzata dagli anni 60-70, che ha dato vita all'evoluzione, dalle difese a uomo, e dopo si è imparati come attaccare bene quelle difese col libero, e allora è arrivata la rivoluzione di Sacchi, si è iniziato a difendere più lo spazio, e dopo tanti anni che si difendeva lo spazio, diciamo che il gioco posizionale è stato il più grande antidoto alla difesa di zone dello spazio, perché tu vuoi difendere lo spazio, perfetto, io capisco quali sono gli spazi che difendi peggio e ti posiziono dei giocatori che fanno crollare il castello. E l'ho scritto nell'articolo, secondo me è un po' la sintesi di tutto. Il limite del gioco posizionale è quello che ha fatto sì che che adesso ci sia bisogno di evoluzione è stato il fatto che il gioco posizionale abbia raggiunto così tanto successo. Perché il fatto che abbia raggiunto così tanto successo da Guardiola in poi, dal Barcellona di Guardiola in poi, vuol dire che tante squadre hanno iniziato a giocare col calcio posizionale. Ma se più squadre giocano col calcio posizionale, più difese imparano a difendere il calcio posizionale. E dunque la sostanza del calcio posizionale era posizionare dei giocatori negli spazi. E dopo che hanno avuto così tanto successo, le difese hanno iniziato a dire: ma io non mi faccio più posizionare i giocatori nello spazio, adesso quei giocatori là li marco a uomo. E dunque il trend, la contromossa difensiva è stata: io ti marco a uomo. E adesso ci sarà un'ulteriore evoluzione, perché l'attacco dovrà trovare altre soluzioni. E sarà così sostanzialmente all'infinito, speriamo, altrimenti non abbiamo più nulla da studiare.
È appunto interessante che hai citato la Fluminense, perché in questi giorni, un po' ho letto l'articolo, ho cercato qualche idea per andare a cercare di caratterizzare il gioco della Fluminense, quindi questo gioco di relazioni, a livello stilistico e a livello di dati. Quello che emerge è, innanzitutto, se noi prendiamo il pass network, che rappresenta la posizione media dei giocatori nella fase di possesso, si vede che i centrocampisti della Fluminense sono quasi rappresentati su una linea dritta verticale, mentre se prendiamo squadre che hanno un gioco più posizionale si riescono a identificare abbastanza bene le posizioni. Questo è un primo indice di diversità dello stile che terrai ad analizzare, e poi è la squadra che completa i passaggi con la distanza minore, cioè essenzialmente la distanza mediana dei passaggi è inferiore a tutte le altre squadre a livello europeo e anche a livello, appunto, del campionato brasiliano, argentino e MLS. Quindi si sta iniziando a delineare proprio uno stile di gioco che emerge anche dai dati.
Assolutamente, l'altro giorno quando mi avete fatto vedere questi dati qua, sono un primo tentativo di cercare attraverso i numeri di spiegare un calcio che sarà, secondo me, più difficile da spiegare attraverso i dati, che è quello relazionale, ma come tutte le squadre del mondo e tutti i modelli di gioco del mondo sicuramente avrà delle statistiche che lo identificano, e dunque aspettiamo novità da parte vostra.
Quindi ci metteremo subito al lavoro per questo.
Bisogna, anche perché comunque la Pass Network, nel senso, a me è venuta la curiosità adesso di guardare la Pass Network della Flu, perché quelle che ho visto fino adesso fondamentalmente si vedono dei rombi, no? Quando dei triangoli. Sì, sì. Invece adesso vado sulla nostra piattaforma, su X-Value, e vado a vedere.
A livello di centrocampisti si vede proprio quasi una linea verticale.
Sì, perché i giocatori sono. Nel calcio posizionale la palla va dai giocatori. Nel calcio relazionale i giocatori vanno verso la palla. E dunque i giocatori diventa quasi un po'. Passatemi la semplificazione, però può essere, secondo me, una buona immagine: il calcio quasi quello di quando i bambini andavano tutti intorno al pallone
a mucchio, diceva mio papà.
E dunque il pass network dimostra questo, dimostra come tanti giocatori sono molto vicini,
soprattutto
rispetto
alla posizione
palla.
Media si spostano tanto da una fascia all'altra, quindi, cioè, però non a livello di ruolo, ma proprio durante la partita.
Che questo distruggerebbe il mio allenatore quando ero piccolo, perché A, diceva la palla non suda e quindi fai andare la palla e non corre te. 2, diceva non giochiamo a mucchio, quindi diciamo che
non è uno da calcio relazionale.
Non è l'evoluzione del calcio questa. E invece qui chiudo, Antonio, parlando di evoluzione, ti faccio una domanda. Esprimi un desiderio tra 5 anni, dove ti vedi come ruolo e soprattutto che evoluzioni tecnologiche e tecniche vorresti vedere per fare questo ruolo che vorresti intraprendere?
Allora, come ruolo ne ho parlato un po' con amici e colleghi nell'ultimo periodo, perché insomma io mi sono preso un po' una pausa in questo periodo, perché sto facendo il papà e il marito, sono molto contento di fare questo, perché le mie donne hanno bisogno di me in questo momento. E dunque parlavamo un po' di quando rientrerò e come rientrerò, e sinceramente da qua a 5 anni non ho la più pallida idea del ruolo e anche della situazione che spero si verrà a creare, anche perché fortunatamente credo di avere la possibilità di poter svolgere diversi ruoli all'interno di una squadra, di una società o di un'organizzazione comunque calcistica, dunque sono abbastanza aperto a, a poterne sperimentare i diversi, anzi spero poi nella mia carriera di farne di diversi, anche perché sono comunque una persona che tende poi ad annoiarsi, a ripetere le stesse cose. In generale mi piacerebbe ritornare a fare un'esperienza all'estero, anche se breve, anche se in una squadra un po' particolare. È stato molto bello stare a Istanbul, non dal punto di vista personale e familiare, però dal punto di vista lavorativo, confrontarsi con delle persone, con una cultura così diversa, è stato molto stimolante. Poi la città anche era ed è bellissima. E dunque mi piacerebbe tornare a fare delle esperienze all'estero, mi piacerebbe Inghilterra o Stati Uniti, perché credo che da un punto di vista anche dell'utilizzo dei dati siano sicuramente all'avanguardia. Più precisamente appunto rispetto all'aspetto tecnologico o dei numeri, più che un desiderio credo sia una necessità e un qualcosa di inevitabile, perché sta già succedendo, anche se manca ancora un pochettino per l'esplosione definitiva. Credo che i dati di tracking daranno l'ultima decisiva accelerata per l'introduzione della data analytics a tutti i livelli, perché già tutti i dati che abbiamo adesso, di cui in parte abbiamo parlato oggi, secondo me ci aiutano a descrivere bene la realtà, ma siamo consapevoli che è una realtà estremamente complessa, e dunque il dato tecnico, quello che riguarda appunto la palla che noi abbiamo a disposizione, descrive una parte della realtà. Il dato del tracking con delle determinate chiavi di lettura appunto tecnico-tattiche ci aiuterà a identificare, a capire, a comprendere tantissime altre dinamiche, e la vera rivoluzione secondo me del dato del tracking sarà questa. Non sarà tanto che avrò maggiori chiavi di lettura per comprendere la mia squadra, gli avversari e i giocatori, questo sicuramente, e dunque non avrò solo il, che è già tantissimo, il BDP per capire il pressing del Torino, ma avrò altri dati che identificheranno il pressing del Torino. Ma in realtà la vera grande, secondo me, sfida, e sono abbastanza sicuro che succederà questo, è che quei dati là cambieranno l'approccio tattico delle squadre. Cioè gli allenatori capiranno meglio alcune situazioni tattiche, non tanto di studio degli avversari, ma proprio in generale se conviene avere i giocatori posizionati in un posto piuttosto che in un altro, quanto una determinata giocata sia più efficace di altre. Dunque secondo me cambieranno la tattica del gioco.
È un tema che comunque si sta già vedendo, quanto la Football Analytics stia influenzando. Se prendiamo ad esempio la distanza media dei tiri, si vede che appunto da quando sono nati gli XG, e quindi si è iniziato a studiare in maniera più approfondita questo aspetto, si è ridotto notevolmente, perché le squadre tendono a cercare di prendere tiri più qualitativi.
Assolutamente, intendo questo, però con una grossa accelerata, vista la grande mola a disposizione, con i dati del tracking, che, chiariamolo per chi non li conosce, sono quelli che mettono a disposizione non solo i tocchi palla, ma tutti i movimenti e tutte le coordinate di tutti i 22 giocatori in campo in ogni secondo.
Quindi mi stai dicendo che non ce la farò mai a mettermi in pari, perché sto usando questo podcast per studiare e imparare tutte le metriche. Una volta che arrivo c'è questa super accelerata.
No, secondo me arriveremo più o meno. Sì, quando
ottimo.
Noi ti stiamo aspettando.
Ok, vabbè ragazzi, allora speriamo di no, perché sennò siamo fermi per qualche anno. Beh Antonio, ti ringrazio, è stato super, super interessante, la porta per il nostro podcast è sempre aperta, sicuramente facciamo i migliori in bocca al lupo per il futuro, ti riospiteremo, magari avrai anche un ruolo nuovo in una nuova avventura, quindi per venirci a raccontare qualcosa siamo sempre qua. E adesso ti lascio a vedere Albi nel momento preferito della puntata, cioè quando fa i saluti generali, che è il suo momento preferito.
Grazie Nick, grazie soprattutto Antonio per la presenza e interessanti spunti che ci hai fornito, e quindi mi tocca chiudere la puntata come ogni volta, e vi ringrazio per l'ascolto e benvenuti a Decode the Game.